Un cimitero potrebbe essere l'ultimo posto dove uno va a cercare il kitsch, e invece è proprio qui che lo si deve cercare, perché essendo il kitsch un tentativo di rimuovere le cose sgradevoli dalla propria vita, cosa c'è di più sgradevole della deiezione, dei rifiuti? E allora il kitsch lo trovi o nelle sale da bagno, oppure quando c'è l'altro grande rifiuto, il corpo, quando il corpo non è più vivente, marcisce, va in putrefazione, allora viene nascosta questo accomunarsi, perché comunque è lo stesso destino che ho io nel mio corpo, ce l'ha la regina Elisabetta come ce l'ha l'ultimo dei mendicanti indiani, finiremo tutti la stessa fine. Il borghese non accetta questo, ha bisogno di nascondere questa sua umanità dietro queste statue enormi che diventano kitsch proprio perché sono eccessive e nascondono qualcosa di cattivo e di brutto come la putrefazione.
E questa era la voce di Tommaso Labranca, già evocato in più momenti di questa nostra mattinata in un servizio di Cal TV del marzo 2013, spiegava il suo concetto di kitsch. Di Tommaso Labranca, scrittore, autore televisivo, intellettuale irregolare, morto nel 2016, appena riapparsa in volume Labrancotech, rivista online in cui raccoglieva testi e immagini lanciati sul suo blog, un'operazione che si deve all'editore GOG, che già ci ha regalato alcune cose davvero notevoli. È l'occasione, insomma, per riscoprire la sua intelligenza, il suo sguardo sul mondo, uno sguardo critico esercitato quasi esclusivamente da Pantigliate nell'Interland sud milanese, con qualche incursione, lo dicevamo anche stamani, no? Dal lago di Lugano, perché ha diritto la rivista bimestrale Tipografia Elvetica, edita proprio a capolago. Per noi invece anche, insomma, l'occasione di tornare sulla sua figura e sulla sua opera, saggi che hanno titoli spesso poco da saggi, come Andy Warhol Era un coatto, Estasi del pecoreccio, per citarne solo due, ma in realtà poi può essere anche un modo per riflettere sul mestiere che facciamo, senza voler essere necessariamente, come dire, autoreferenti, però guardare al lavoro di Labranca significa anche riflettere sul lavoro che facciamo noi oggi. Insomma, per parlarne abbiamo invitato due ospiti che ne sanno tantissimo, vale a dire Claudio Giunta, che insegna letteratura italiana all'Università di Trento, cui do il benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno e grazie.
Buongiorno. Io ricordo il suo libro del quale parlammo nel nostro vecchio Diderot un anno e mezzo fa circa, il libro apparso per Il Mulino, Le alternative non esistono, la vita e le opere di Tommaso Labranca, un volume che ha segnato per molti una scoperta davvero per Labranca. E saluto anche Michele Masneri, buongiorno, ben trovato anche a lei.
Buongiorno.
Giornalista culturale, scrive per Il Foglio, è autore anche di diversi saggi, l'ultimo è Dinastia, è uscito lo scorso anno per Rizzoli, ha il sottotitolo Da Prada ai Ferragnez, ritratti della vera nobiltà italiana, quella senza blasone. C'è poi anche un altro libro che ho amato tantissimo, che è il lavoro attorno alla figura di Arbasino, quando si definisce uno degli Arbasini, mi faceva molto ridere. Michele Masneri, ben trovato anche a lei, saluto Monica.
Grazie,
Bonetti,
buongiorno.
Collega che è qui con me in studio. Claudio Giunta, vogliamo partire con lei, quanto ci restituisce di Tommaso Labranca questa raccolta alla quale abbiamo fatto riferimento e che ci ha fatto pensare a questo incontro?
Ma abbastanza, direi non tantissimo, un pezzo della Branca più comico e più leggero, quello degli ultimi anni, quando Labranca aveva ormai passato i 40 anni, insomma, anzi quasi 50 anni, e un Labranca frammentario, quindi da intervento pop brillante, salvo alcune eccezioni. C'è un bel saggio che si chiama Cine Decor, che parla del design nel cinema italiano, gli altri sono cose un pochino più occasionali, quindi va benissimo perché ci fa vedere quella Labranca brillante, notista, estemporaneo. Non viene fuori il Labranca saggista più impegnativo e impegnato, che andrebbe ristampato da parte di altri editori.
Diciamo allora che questo potrebbe essere un primo passo in una lista più ampia, auspichiamo, di libri, di titoli per riscoprire il lavoro di Tommaso Labranca. Michele Masneri, lei in un certo senso è un labranchiano involontario o inconsapevole, lei stesso si è definito, autodefinito così nella recensione proprio che ha scritto al libro di Giunta. Quale ritiene sia la sua lezione, o se vogliamo chiamarla così, la sua eredità?
Sì, intanto diciamo labranchiano inconsapevole o labranchiano a mia insaputa, perché anche parlando con Claudio Giunta, che saluto, mi era venuto fuori questo tema. Cioè, io non ho mai veramente letto La Branca finché, diciamo, era vivo, non per una forma di snobismo assolutamente, semplicemente perché non l'avevo mai incrociato. E poi aveva questi, mi ricordo che c'erano questi suoi libri che avevano questi titoli strampalati e confesso colpevolmente che erano un po' respingenti. E poi dopo la morte, invece, soprattutto grazie al libro di Giunta, ho scoperto un autore che così mi è sembrato come di averlo letto senza averlo letto, insomma. E quindi anche, diciamo, un autore che ti fa fare delle operazioni che altri non fanno. Non so, appunto, nel mio libro un pezzo è fatto dal matrimonio dei Ferragnez, cosa che nel 2018 faceva inorridire metà degli italiani e faceva invece sognare l'altra metà, però nessuno andò a vederlo, a documentarlo. Allora io, con un gesto labranchiano, insieme ad Andrea Minus, prendemmo un Ryanair da Roma e andammo con modica spesa a documentare quell'avvenimento. Veramente La Branca ci avrebbe scritto un'enciclopedia sul trash, sul kitsch. E questo secondo me è un po' una così, anche l'idea di parlare di cose senza snobismi, senza differenziare l'alto e il basso, ma vedendo le cose, parlandone, andandola a vedere, ecco.
Poco fa facevo riferimento al libro di Michele Masneri dedicato a Alberto Arbasino, che si intitola Stile Alberto, pubblicato da Quod Libet. Nell'introdurvi e nell'introdurre questa raccolta di La Branca e la sua figura, dicevo che in realtà forse leggere La Branca, studiarlo o comprenderlo, potrebbe insegnare o farci capire qualcosa su, ma questa è la mia opinione e lo chiedo al giornalista culturale Michele Masneri, il modo che si dovrebbe intendere di praticare il giornalismo culturale. Che cosa ne pensa?
Sì, io ho molto amato il libro di Giunta, che dava anche proprio un taglio dell'opera di La Branca, raccontando anche cos'è stato il giornalismo, soprattutto il giornalismo culturale in Italia negli anni 90 e fino ad oggi. E in questo, secondo me, c'è un parallelo tra quello che faceva anche Arbasino e quello che faceva La Branca, anche se non riesco a immaginare due persone più diverse. Infatti, in questa La Branca Tech ci sono dei pezzi di La Branca in cui parla di Arbasino in un divertente paragrafo, perché dice lui sta leggendo Lettere da Londra, che sono questi reportage bellissimi dall'Inghilterra pubblicati da Delphi, e lui li legge in una lavanderia gettone di una tragica periferia milanese, quindi due mondi di impossibili relazioni. Però tutti e due, sia Arbasino che La Branca, hanno raccontato anche cos'è il mondo intellettuale italiano davvero. E ci sono delle pagine di Arbasino, per esempio, sulla società letteraria degli anni 60, in cui queste megere vengono a chiederti degli articoli entro un'ora, gratis naturalmente, per la visibilità, come si dice oggi. Tutti vogliono libri scritti gratis o articoli scritti gratis, e lì potrebbe quasi essere La Branca, perché La Branca era anche, diciamo, a un certo punto uno può anche prenderlo come manuale di tutto quello che non bisogna fare nella società letteraria, no? Tanto comunque Arbasino era attento a certe dinamiche, tanto lui da un certo punto in poi riesce a sbagliare tutto. E quindi il libro di Giunta sulla Branca è anche un grande, come dire, alert di tutte le cose da non fare, perché una specialità di La Branca era, appena riusciva ad avvicinarsi a un lavoro ben pagato, a fare l'autore televisivo, per esempio, che è il sogno di tutti i giornalisti, no? Finalmente dei soldi veri che arrivano, riusciva a litigare e a farsi cacciare o ad autocacciarsi. Quindi un grande manuale di delle cose da non fare, come se non fosse già abbastanza difficile, peraltro.
Un grande manuale di non sopravvivenza al sistema, esatto, dello spettacolo. Probabilmente lui l'avrebbe scritto benissimo e ci avrebbe insegnato molto.
Claudio Giunta, i paragoni e gli affiancamenti per Tommaso Labranca si sono anche sprecati, a volta paragonato anche a Dulbecq, ad esempio, senza il suo successo naturalmente, oppure a Lasse, Longanesi, Flaiano, Bianciardi. Lei stesso dice che è difficile definirlo e incasellarlo soprattutto, e una delle definizioni che forse è più pertinente è che, pur scrivendo di cose molto serie, non gli piaceva prendersi troppo sul serio, e per questo forse dovremmo tornare a leggerlo, a rileggerlo con così un po' con questa lezione innanzitutto di non presa sul serio delle proprie parole.
Ma intanto lui cade in una generazione, cioè lui è unico nella sua generazione, Arbasino del 30, altri grandi scrittori che abbiamo citato sono più anziani oppure molto più giovani, giornalisti della generazione di Michele Masneri, di Guia Soncini, di Andrea Minuz, di altri che scrivono di costume in maniera intelligente e brillante, un po' alla Labranca, che lo abbiano letto oppure no. Cioè, diciamo che hanno sotto gli occhi lo stesso mondo di Labranca e lo analizzano con strumenti simili. Labranca è nato nel 62 e non ha dei paragoni nella sua generazione. Si possono fare dei paragoni nella letteratura italiana, quello che ha fatto Masneri in un articolo recente è giusto, Flaiano, anche lui non scrive un romanzo, o meglio, Flaiano scrive un romanzo molto bello, poi smette di scrivere romanzi. Labranca scrive qualche romanzetto di non grande qualità, ma la sua qualità migliore è quella del notista, del critico di costumi, un po' estemporaneo e quindi occasionale, e in quel senso è davvero molto avvicinabile a Flaiano. E di Flaiano condivide la qualità che è anche un difetto in Italia, cioè non si prende sul serio, non prende sul serio il mondo. Ora, l'Italia in particolare è un paese molto retorico, nel quale si prendono sul serio le persone che vogliono essere prese sul serio, e in cui l'ironia, il sorriso, il sarcasmo, il distacco non sono qualità molto riconosciute. E questo lo ha un po' penalizzato. Ecco. Se avesse avuto di fronte al nome l'etichetta professore e avesse lavorato al Corriere della Sera in pianta stabile, forse oggi sarebbe ancora vivo e ne parleremmo come di uno dei maestri, dei venerati maestri della sua generazione.
Ecco, detto del carattere di Labranca, delle sue difficoltà a stare dentro il sistema, perché era un, per certi versi, non so se lo si possa definire in questi termini, insomma, una sorta di anarchico eversivo, stava poco a suo agio con le regole, lui stesso o si licenziava o veniva licenziato. Ma detto tutto questo, il suo essere notista che cosa ci dice però dello stile, della capacità di scrittura, della capacità di annotare caratteri, figure, umori del tempo che viveva insieme a lui? Giunta.
Beh, la sua intelligenza e la sua scrittura sono molto originali nel panorama italiano. Viene piuttosto da paragonarlo a degli intellettuali, dei saggisti stranieri, non so, Enzensberger per esempio, forse anche un po' Eco, il giovane Eco di Diario Minimo, quelli che vedono un oggetto, un fenomeno, un habitus, lo smontano, spiegano come è fatto, dicono se è in sintonia con lo spirito del tempo o se non è in sintonia con lo spirito del tempo. Quindi un saggista di quel tipo lì, è parte di quel saggismo è la scrittura, che deve essere una scrittura non da professore paludato, ma da vivace, umoristico, intelligente, osservatore dei costumi. Flaiano era sicuramente così, anche se poi le cose che leggiamo di Flaiano sono venute fuori soprattutto dopo la sua morte, in realtà le altre erano disperse in giornali che nessuno leggeva. Ma dicevo appunto, quel tipo di saggismo non filosofico, ma preso dal reale, di aderenza al reale, che avevano appunto persone come Enzensberger, come lo stesso Arbasino, giovane piuttosto che quello vecchio. Però lo stile di Labranca è abbastanza poco italiano, per quello che si può dire dei paragoni che si possono fare, insomma, specie nella sua generazione.
Senta, Masneri, vi viene in mente forse una caratteristica, ma mi correggerà insomma se sbaglio, ma il lavoro di saggista, di notista di Labranca, un po' come diceva Giunta peraltro, può essere assimilabile, parlava di Enzensberger, ma a me verrebbero in mente altri scrittori scrittori molto celebri in ambito di fiction che si prestano a quella saggistica che non è, come dire, derivativa perché vi sono posizioni accademiche che inducono a scrivere di determinati temi, la filosofia, la linguistica, la storia, la geografia, eccetera, ma per il semplice fatto di essere scrittori si interrogano sul tempo presente. Penso ai saggi di Martin Amis, ai saggi di Zadie Smith o di Jonathan Franzen. Sono certamente delle enormi celebrità del mondo letterario che però fanno quella pratica di saggistica ogni tanto, che potrebbe essere in qualche misura assimilabile a quel che faceva la Branca come unico, forse lo faceva anche Arbasino, va detto, guarda caso, come unici autori del panorama di lingua italiana.
Sì, a me mi è venuto in mente anche Paolo Villaggio, che faceva queste noterelle sui giornali e poi, grazie a un'intuizione geniale di Rizzoli, radunò queste note di costume, soprattutto sul mondo dell'ufficio, delle aziende, in un libro di enorme successo, che poi diventò una serie di film di enorme successo. Anche questo andare a guardare, no, nelle dinamiche sociali in un modo assolutamente non ideologico, forse anche questo rivoluzionario per l'epoca e per l'Italia, no? Questo osservare come cambiano i costumi delle persone che smettono di essere categorie sociali da manuale in Audi e diventano cose vive, cioè i dipendenti dell'acquario di Fantozzi, e sono anche i nuovi middle class italiana che prende per la prima volta l'aereo low cost da Orio al Serio per andare in qualche desolata località, o a un addio al celibato, cioè un addio al celibato stupendo in La Branca. Cioè, questa osservazione anche, appunto, senza la pesantezza dell'ideologia, che è una cosa che in Italia sempre invece, diciamo, da una parte pesato e dall'altra ha favorito le appartenenze, i successi.
Forse mancava il giudizio anche, mancava in modo, come dire, è un carattere meritorio quello di La Branca, dell'assenza di giudizio?
Sì, anche troppo in un certo senso, perché da una parte gli dà quella libertà totale, appunto, di scrivere il romanzo sui suoi vicini romeni, dall'altra lo porta a fare imprese anche assurde, come appunto la rivista svizzera sconosciuta, oppure questa stessa rivista che lui pubblicava, questa La Branca Tech, solo in PDF, oppure i suoi libri prodotti dalla casa editrice 20090, che poi è il codice di postale di Pantigliate. C'era una specie di, oppure le biografie di personaggi come Rita Pavone o Taricone, no? Come se cercasse sempre di, in questa ricerca del basso, di andare a cercare degli oggetti di studio sempre più squinternati, no? Io mi ricordo che c'è un film di Verdone in cui, a un certo punto, per prendere in giro un personaggio che ha delle ambizioni letterarie, gli dicono: ma tu sei il biografo di Rita Pavone, e La Branca era il biografo di Rita Pavone, con cui poi era diventato amico, e va benissimo naturalmente, solo che quando uno poi fa saltare i codici, ma io lo dico anche da scrittore, da giornalista, bisogna sempre stare attentissimi, no? Perché poi quando fai quella cosa lì, poi dopo rifare la cosa seria, appunto, in un paese poi pochissimo spiritoso, perché l'Italia è un paese dove tutti sono molto simpatici e cercano il divertimento, però non nei libri. Il libro deve essere quello del liceo, quello serio, dove ti devi un po' annoiare, e se ti diverti nasce subito il sospetto, perché, appunto, come diceva Arbasino, se il lettore italiano si legge qualcosa di divertente, pensa che lo scrittore si stia divertendo alle sue spalle, quindi si insospettisce. Quindi, a differenza di altre letterature come quella inglese, per esempio, o americana, dove i più grandi scrittori sono anche dei comici, hanno un talento satirico, pensiamo a Franzen, quella italiana, come dire, si è un po' spartita i ruoli, per cui la commedia va bene al cinema, ma nei libri meglio di no.
Tipografia elvetica era il titolo della rivista bimensile edita a Capolago. Nelle teche, nelle ricche teche della RSI si trova ancora e lo potete ritrovare anche voi che ci ascoltate andando a cercare nell'archivio di Cult TV. C'è questo articolo, questa intervista realizzata con la Branca proprio in occasione dell'uscita del secondo numero, con a metà tra il serio, il divertito, il divertente, il faceto, ma anche con questo fondo, no? Un po' di quasi di noncuranza nell'avviarsi su quella che forse poi sarebbe stata una forma di autodistruzione. Noi abbiamo aperto questo dibattito con la voce di La Branca che parlava del kitsch, lo ha concettualizzato proprio come ha fatto con il trash, che riteneva fosse appunto una caratteristica della cultura contemporanea. Del trash che popola i social, in alcuni momenti viene voglia di pensare, viene voglia di immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe scritto, quello che avrebbe pensato La Branca, che pure per quelli che ha conosciuto ha potuto scrivere, magari criticandoli sì, mettendone in luce le contraddizioni, ma mai demonizzandoli in fondo. Ecco, una domanda un po' per entrambi, ma forse soprattutto per Claudio Giunta: che direbbe oggi, ad esempio, dell'abitudine di recensire libri su TikTok, Tommaso La Branca?
Ma io credo che riderebbe soprattutto degli scrittori che si autocitano e che ringraziano i recensori per essere stati citati a pagina 3 dell'Eco del Chisone, eccetera, eccetera, con tutti i like, eccetera. Quello sarebbe, come dire, materia di infinito divertimento per La Branca, che censurava soprattutto il narcisismo degli intellettuali e ha pagine molto divertenti su questa posa degli intellettuali. Quanto a TikTok, no, lui non demonizzava i mezzi, diciamo che non aveva dei media, non aveva una grande stima degli esseri umani in generale. Il suo sogno era quello di ritirarsi in una villa sul lago di Zurigo, facendo abbastanza soldi per farlo. Io non so, gli avrei augurato di arrivare a un'età e a una solidità finanziaria che gli avessero permesso di davvero esiliarsi sul lago di Zurigo. Credo che a quasi 60 anni avrebbe spento il computer e si sarebbe messo a studiare o a scrivere cose che non lo mettevano in continua relazione con un pubblico invisibile, quello di Facebook o di Twitter o di TikTok, e fonte di infinite nevrosi. In La Branca Tech ci sono già un po' di suoi anatemi contro i social network. Credo che gli anni successivi lo avrebbero portato ancora più lontano da quella sfera.
A pochi giorni dalla fine del nostro dossier della settimana passata, che era dedicato alle maschere, mentre sentivo parlare i nostri ospiti Michele Masneri e Claudio Giunta, mi veniva in mente che forse lui poteva essere stato una delle ultime maschere della cultura italiana, una maschera un po' tragica del mondo culturale. Incarnava molto bene questa sorta di disperazione, no? Di mancato riconoscimento, di rabbia, ma anche forse, e Masneri ce lo diceva, anche un po' di incapacità di stare dentro un sistema che ha le sue regole ferree. Tra queste, ci diceva, non scrivere libri comici perché non sta bene. Sono le 12:58, purtroppo ci dobbiamo salutare, abbiamo ripreso in mano la figura di Tommaso La Branca. Esce La Branca Tech, che è la rivista online in cui raccoglieva testi e immagini lanciati sul suo blog, esce in un volume cartaceo, l'operazione è dell'editore GOG. Ne abbiamo parlato con Claudio Giunta e Michele Masneri. A proposito di La Branca, vorremmo ricordare Le alternative non esistono, la vita e le opere di Tommaso La Branca, che il Mulino ha pubblicato, lo ha firmato Claudio Giunta. Grazie ad entrambi, grazie a Monica Bonetti. Buon lavoro a tutti. Lasciamo lo spazio alle informazioni che arrivano tra poco più di un minuto e mezzo.